Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci vuoi mettere ogni giorno nella verità. Sei fedele nei tuoi progetti d'amore per noi e non ti stanchi mai di orientarci perché non perdiamo la strada e perché ci lasciamo mettere ogni giorno in discussione da quella verità che per cui noi dovremmo essere disposti a donare la vita. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché questa verità tu ce la insegni in maniera molto concreta attraverso Gesù. Questa verità è una verità con la V maiuscola, è tuo figlio. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Signore Gesù, aiutaci a metterci in discussione ogni giorno. Aiutaci a far sì che questa verità penetri nelle nostre menti, ma soprattutto diventi un'esigenza di vita, diventi scelta di testimonianza, di dedizione, di servizio, di amore. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, che è spirito di verità, spirito di comunione, spirito di dedizione. Vieni Spirito Santo, opera in noi, trasformaci, rinnovaci, fa di noi delle persone nuove. Vieni a cambiare la nostra esistenza, vieni a trasfigurare la nostra quotidianità per renderla il luogo della luce e dell'amore. O Maria, tu che sei la madre della consolazione e la madre della luce, donaci di diventare uomini di consolazione e uomini di luce, capaci di portare ai nostri fratelli la verità che abbiamo incontrato e che non può se non essere un dono per la consolazione. Amen. Siamo al versetto 10 di questo 16° capitolo e a partire da questo versetto, dal 10, cioè fino al 18, grosso modo 10 versetti, troviamo dei detti che in qualche maniera sembrano raccolti da San Luca sulla base di assonanze, potremmo dire. Vi ricordate, abbiamo concluso: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, e riprende il tema della ricchezza e dell'onestà. E quindi San Luca è come se avesse avuto in giro, immaginiamo San Luca che ha del materiale, no? Del materiale da rielaborare per far diventare Vangelo, e siccome certo materiale è un materiale che andava bene per fare un racconto, poniamo la parabola che abbiamo appena letto, oppure la parabola che seguirà dal versetto 19 in avanti, e quindi questo materiale lo rielabora, lo lima, lo sistema e diventa una narrazione. Ma poi ci sono alcuni materiali che lui ha raccolto ma che non vanno da nessuna parte. D'altra parte non posso buttarlo via, fanno parte della tradizione orale o della tradizione raccolta, delle frasi che di cui non si sa bene mettere la collocazione, dove metterli. Allora cosa fa San Luca? Fa un po' delle raccolte per assonanza, per cui quando si trova a parlare di alcuni elementi, di alcune cose, di alcuni argomenti, ci caccia dentro delle frasi che parlano un po' della stessa cosa, ma che non hanno niente a che vedere con quello che è stato detto prima. Per esempio questi versetti che leggeremo: chi è fedele in cose da poco, di poco conto, è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose da poco è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? E dopo va avanti: nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno, amerà l'altro. E uno dice: ma cosa c'entrano queste cose, i due padroni, con la parabola di prima? Cioè è come se San Luca volesse in qualche maniera assemblare queste frasi che presentano dei temi somiglianti. per parole, per assonanze, eccetera. Per cui non dobbiamo adesso cercare un discorso unitario, avremo un discorso un po' frammentato, almeno questi 8 versetti, però mi pare che potremmo raccoglierli intorno a un titolo, facciamo così, un titolo che in qualche maniera li riassuma. Credo che San Luca, penso io, è una mia supposizione, che San Luca in qualche maniera in questi 8 versetti ci vuol raccomandare una fedeltà integrale. È come se lui ci dicesse: stai attento a non fare le cose a metà. Le cose si fanno bene e l'abitudine a fare le cose bene si vede nelle cose banali, piccole. Se uno non sa scrivere bene in piccolo, non scriverà bene neanche in grande. Questo è un po' il discorso. Ma ho fatto tanti errori perché ho scritto in piccolo, ma se scrivo in grande non faccio errori. È uguale, se non sai scrivere non sai scrivere, né in piccolo né in grande. E qui il discorso. Quindi San Luca dice, la fedeltà è una cosa che si gioca nelle piccole cose. Una fedeltà deve essere integrale. Se ami la vita, se ami la pienezza della vita, se ami l'amore, la pulizia, la trasparenza, si vede nelle piccole cose. Una persona ordinata si vede nelle piccole cose. Ecco, l'attenzione ai dettagli, in fondo è come se San Luca dice, raccomandandoci di fissare lo sguardo su Gesù e di imparare da Lui ad amare, imparare dal Padre misericordioso, ci voglia stimolare a dire, guarda che... a deciderci a fare le cose bene, e ci dice guarda che non puoi fare le cose così un tanto al pezzo, le cose in maniera così buttate lì in qualche maniera, no, ma io le cose importanti le faccio bene, le cose non importanti, no, se uno fa bene le cose importanti va bene anche le altre cose. La finezza è un'arte che si vede nel particolare. Le persone che amano il particolare, che sono attenti alle finezze, sono persone che sono attenti anche alle cose grandi. È per quello che allora dice, chi è fedele nelle cose di poco conto è fedele nelle cose importanti. E in qualche maniera si riaggancia a quello che abbiamo visto nella parabola, cioè se nelle cose di così poco conto, che sono le cose di questo mondo, alla fine pagare la bolletta della luce fino a pagare le tasse in maniera regolare, a non frodare il fisco, a passare col rosso, cioè se passare col verde e non passare col rosso, cioè se uno è fedele in queste piccole cose, certamente sarà fedele nelle cose grandi. Cioè l'amore è una realtà che è basata sulla finezza. Una persona che non è affine nei particolari non è fine nemmeno nelle cose globali. La finezza, ecco questa finezza. Quindi se uno è fedele nelle cose di poco conto, è fedele anche nelle cose importanti. E poi aggiunge, quasi per fare una specie di parallelo, che è di tipo semitico, chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Quindi ognuno tira fuori le abitudini che ha. Se sei abituato a fare le cose bene, le fai bene in piccolo e in grande. Se sei abituato a fare le cose in maniera trasandata, le farai male nelle piccole e nel grande. Il disordine della vita non è se non lo specchio del disordine del cuore e del disordine della mente. Tutte le cose sono legate. Una persona che ha una mente disordinata, perché rincorre mille pensieri, mille cose, sarà disordinata nel condurre la sua vita, sarà disordinata poi nelle cose pratiche. È questo. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, cosa intende per dire ricchezza disonesta? Io avrei preferito la traduzione precedente, che forse era iniqua. Diceva la ricchezza iniqua, perché in realtà non si sta parlando di una ricchezza sbagliata, ma cioè una ricchezza che comunque da sola non serve a condurti al regno, in questo senso è una ricchezza disonesta o una ricchezza iniqua, cioè è una ricchezza che spogliata della sua finalità per creare comunione è qualcosa che può essere una palla al piede, è quella ricchezza a causa della quale il giovane, famoso giovane ricco, se ne andò triste perché era posseduto da molte ricchezze. In questo senso diventa iniqua, perché è quella ricchezza che, se diventa fine della tua vita, ti schiaccia, che se rimane mezzo, in realtà è qualcosa che ti può aiutare a crescere. Quindi, se tu non sei stato fedele nelle cose da poco, nelle cose così, questa ricchezza che comunque è disonesta, allora chi ti affiderà quella vera? Cioè, se non sei stato fedele nella vita di adesso, nella concretezza di ogni giorno, nelle piccole cose che devi fare, chi ti affiderà delle cose grandi? Cioè, Dio, che ti vuole affidare una vita definitiva, come farà a darti una vita definitiva se hai gestito male una vita così provvisoria? Cioè, in fondo sono dei ragionamenti per esagerazione, se volete, no? È come se il Vangelo volesse presentare in maniera quasi esasperata e paradossale alcune verità. In fondo a me hanno insegnato che quando una cosa si fa bene, anche se è una cosa abbastanza di poco conto, anche le cose di gran conto le fai bene. Normalmente è così. Mi ricordo come a scuola la mia maestra mi insegnava a scrivere ordinatamente, a non fare le orecchie sul quaderno. E, no, una volta mettevano anche delle cose per tenere il quaderno, perché col gomito uno faceva le orecchie, quando fai una cancellatura non lasciare un alone nero in giro, a scrivere in maniera comprensibile, perché in fondo la scrittura è qualcosa che vuole rivelare un pensiero. Se questa scrittura invece di rivelare il pensiero è uno scarabocchio, non rivela mai niente. Non so se la parola scrittura, c'è una S privativa, una sigma sarebbe greco, perché il greco dice la parola, il verbo è cripto, che vuol dire nascondo. Quindi scrittura vuol dire smetto di nascondere. Cioè, una cosa che prima era nascosta finalmente si rivela, smetto di nascondere. La scrittura è uno smettere di nascondere. Cos'è la cripta? È quel luogo nascosto della chiesa che è sotto, no? Che se uno non sa che c'è non va a vederla, non la trova. Infatti si chiama cripta. Il verbo cripto o criptain vuol dire appunto nascondere. E il verbo scrivo è proprio smetto di nascondere, scrittura, smetto di nascondere. Finché il mio pensiero è nella mia testa è nascosto. Quando io lo metto sulla carta è rivelato, non è più nascosto. Ora, quando voi siete davanti a una scrittura che invece di rivelare nasconde perché non capisci niente, non è più una scrittura, capite? È una criptura. Infatti si chiama criptografia, no? Quando uno scrive in maniera criptato, perché è un modo per nascondere oppure per rivelare solo a certi iniziati come si fa, no? Ecco, capite l'importanza di sapere anche le etimologie, proprio per evitare che la nostra scrittura sia invece che scrittura un nascondere invece che un rivelare. Certe persone che scrivono in una maniera che sembra un geroglifico, impossibile a decifrarlo. Ecco, però se tu sei fedele, sei anche nelle piccole cose, sei attento e quindi una certa precisione, la precisione ce l'hai in tutto, vuol dire che sei una persona che ama le piccole cose e che comincia dal poco. E quindi quando Gesù dice, e se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Naturalmente il riferimento è ancora un po' lontano, ma a quella parabola che abbiamo letto, la ricchezza dell'altro. Però in fondo la ricchezza altrui è la nostra vita, Dio ci ha dato la nostra vita, che è una ricchezza che non ci appartiene. Se non sei stato fedele in questa ricchezza, che il Signore ti ha solo affidato, quando Lui ti darà qualcosa di grande, di definitivo, che sarà veramente tua, come farai a gestirlo? Quindi è come dire che la nostra vita quotidiana è la prova del 9 per la vita eterna. E quindi se uno non cammina giustamente qui, non troverà la strada neanche per di là. È importante questo, sapere che non esistono due vite, una separata dall'altra. Per cui, ma io nella vita terrena vivo in una certa maniera, però nella vita eterna sarà un'altra cosa. No. Se uno è escluso e non vive bene questa vita, vivrà male anche l'altra. Perché questo non è se non la prova generale di quello che ti verrà dato dopo. E poi c'è questa frase che San Luca ha messo dentro in maniera un po' inspiegabile, anche questa fa parte di quelle assonanze che lui ha messo dentro, siccome si parlava di ricchezza che è tua e poi di una ricchezza che non è tua, di una ricchezza che ti è affidata e di una ricchezza che ti verrà donata, allora pensa al padrone, cioè perché tu stai lavorando per qualcuno che possiede e tu invece sei solo il servitore. E allora ecco qui che tira fuori il tema del servitore e del padrone. Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Mi piace che stavolta l'hanno tradotto, non hanno fatto mamuna, ma è stato tradotto mammona, che la persona pensava cos'è la mammona, è una grossa mamma, chissà cos'è. In realtà era mamunà, è preso dall'ebraico, dall'aramaico, che vuol dire la ricchezza conquistata con tutti gli intrighi pur di arrivarci, insomma, no? Questo. Allora, quello che qui Gesù vuol mettere in risalto in questa frase, che comunque è una frase, sicuramente fa parte di quelle parole che sono attribuite a Gesù e che probabilmente sono uscite dalla sua bocca così come sono state pronunciate, perché è una frase abbastanza icastica e precisa. Gesù vuol dire che non puoi avere un cuore diviso. San Paolo riprenderà questo tema, eh. Dio detesta i cuori divisi. L'amore è una realtà indivisa e unitaria. Non puoi amare un po' o amare qualcuno. O si ama o non si ama. Dio chiede di essere completamente dediti a quella causa a cui noi abbiamo deciso di dedicarci. Non puoi dedicarti a metà. Ricordate che San Matteo dirà: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Dove essere perfetti non vuol dire non mancare di nulla o essere già con l'aureola, ma vuol dire non fare le cose a metà, non puoi amare a metà. Infatti l'esempio che viene portato da Matteo è quello del sole che non è che rischiara soltanto i buoni, ma rischiare anche i cattivi, e la pioggia che non cade soltanto sui cattivi, ma cade anche sui buoni, cioè, e dice: fate come il padre, il quale fa spuntare il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi non devi fare distinzione di persona. Amare vuol dire amare, basta, non si può amare un po', amare qualcuno. Se escludi qualcuno dall'amore, hai già negato l'amore, perché l'amore è totalità, è pienezza, è qualcosa che è senza condizioni, quindi o è incondizionato, se ne escludi uno non ami nessuno. Non si può amare qualcuno, o si ama o non si ama, ecco il cuore diviso. Cuore diviso, quando San Paolo dice: io vorrei che voi aveste un cuore non diviso. Anche quando parla di matrimonio, no? Dice, quando la donna è preoccupata di piacere al marito e il marito è preoccupato di piacere alla moglie, rischia di avere una vita divisa. Mentre invece se tutte e due sono preoccupati di piacere a Dio, in qualche maniera piaceranno sia all'uno che all'altro, ma in prima cosa piacciono a Dio. È questo, mettere Dio al centro di ogni cosa. Se Dio è amore e io scelgo Dio, è chiaro che ogni mio gesto diventerà un gesto d'amore. Ogni volta che faccio una scelta è una scelta d'amore e quindi non è una scelta fatta con cuore diviso, non è lo stare da una parte con un piede nell'altra, no? Gesù dice: devi scegliere. Se scegli Dio è padre, se scegli il denaro è padrone. Devi decidere da che parte stare. E ora viene ripresa una specie di scenetta, no? I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Quindi Gesù sta facendo qualcosa, sta dicendo qualcosa che è controcorrente. Coloro che sono attaccati al denaro guardano Gesù con una certa aria di compatimento, gli dicono: ma dai, ma cosa dici? Ma dai, figurati, ma guarda che il denaro è una cosa importante, eh? Guarda che il denaro è la molla del mondo, guarda che il denaro è, si può fare tanto bene col denaro. Ricordate che è la stessa proposta che ha fatto Satana a Gesù nel deserto, no? Ti darò tutti i regni della terra perché a me sono stati dati se tu ti prostri e mi adorerai. Cioè, se tu scegli me, quindi avrai un cuore diviso tra me e Dio, e il Padre, io ti darò tutto. Cioè il denaro come strumento per poter fare grandi cose. Ora non si può mai usare il denaro oppure prostrarsi a Satana, scegliere il denaro e diventarne schiavi per fare delle belle cose. Il denaro non può mai essere uno strumento di questo tipo. Cioè non puoi prostrarti davanti al denaro. Quando il denaro diventa non colui che tu, di cui tu ti servi, ma colui che tu servi, è finita. Diventa il tuo padrone, no? Il denaro vuol dire tante cose, non è semplicemente i biglietti da banca oppure le ricchezze materiali, e tante cose, cioè tutto ciò che in qualche maniera è la tua ricchezza, anche la tua ricchezza intellettuale, anche le tue ricchezze spirituali, alla fine possono essere qualcosa che anziché portarti a Dio ti allontanano. Avete sentito, abbiamo letto insieme, il figlio che rimane nella casa in realtà è stato fedele. Ha fatto tante cose per il padre, ha fatto tante cose, ho lavorato per te. Ma cosa chiede Dio a noi? Di lavorare per lui o di scegliere lui? Sono due cose diverse. Quante volte noi facciamo le opere di Dio ma non abbiamo scelto Dio? Cioè scegliere il denaro o scegliere la ricchezza come strumento per arrivare a Dio o scegliere Dio, oppure sceglierlo come strumento per dar gloria a Dio anche. Ma quanta gloria si può dare a Dio? Costruisco cattedrali, chiese, posso nutrire i poveri, ma prima cosa, queste cose Dio le può fare 100 volte meglio di te. Se scegli Dio, certamente Dio poi ti darà tutti i mezzi per fare anche il resto. Madre Teresa di Calcutta non è mai corso dietro ai miliardari, no? Ha scelto Dio e poi i miliardari sono corsi dietro a lei. Penso a Don Bosco, penso a San Benedetto Cotolengo, no? Cioè, penso a Suor Elvira, cioè, penso a tutte quelle persone che non hanno fatto del denaro semplicemente uno strumento. Scelgo Dio come il fine della mia vita, tutto il resto, se Dio vuole, me lo darà. Allora, decidi di avere un solo padrone. Decidi di avere uno solo che occupa il tuo cuore, non avere il cuore diviso. Ed egli disse loro: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Quindi ancora una volta siete persone che avete una divisione, siete divisi. C'è una faccia che tirate fuori nei confronti delle persone e c'è un'altra faccia che Dio vede e dice: ma Dio vi conosce bene, eh? Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Cioè, quella bella faccia che tutti ammirano, in realtà Dio la vede nella sua realtà, nella sua verità e la disprezza. Non è una faccia bella. Cioè siete delle persone divise dentro di voi, siete delle persone che hanno il cuore a pezzi, frammentato, perché siete attaccati al denaro, eh? Notate bene che la collocazione di questa seconda parte del versetto è legata alla prima, cioè questi che ascoltano le cose si facevano beffe di lui perché erano attaccati al denaro. E Gesù dice, bene, quello che gli uomini esaltano di voi in realtà sono delle cose fasulle, sono delle maschere. E Dio detesta le maschere. Cioè non è che Dio detesta la buona faccia che avete, ma le maschere, perché questa non è la faccia che avete, è quella falsa che avete messo su, è la maschera che avete messo davanti e che vi impedisce di essere veramente voi stessi, di essere nella verità. Ecco, Dio ama la verità, ci vuole veri, ci vuole autentici, trasparenti. E poi un'altra frase che c'entra anche qui, abbastanza poco, vedete un'altra frasetta. La legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunciato il regno di Dio, ognuno si sforza di entrarvi. E uno dice, ma cosa c'entra questa frase? È una di quelle frasi che sembrano entrarci niente, nel senso che San Luca le ha raccolte, le ha messe qui, ha fatto una raccolta di detti che vengono dal cuore e dalla bocca di Gesù, ma di cui non sappiamo il contesto. Probabilmente, visto che si sta parlando di farisei, e i farisei si erano attaccati alla legge e anzi vivevano la legge, voi sapete che esisteva la legge scritta, ma i farisei avevano anche altre leggi che non erano scritte, erano delle leggi orali, degli usi, che loro dicevano è una specie di recinto per proteggere la legge. Cioè, la legge diceva non lavorare di sabato, ma loro dicevano attenzione, non devi portare nessun peso, non devi neanche accendere il fuoco. Non devi nemmeno fare un chilometro a piedi, perché hai già lavorato quel giorno lì, per cui la legge non ti diceva quanti chilometri devi fare, non ti diceva quanti pesi devi portare per non aver infranto il sabato, ma loro avevano detto, noi dobbiamo porre un recinto intorno alla legge in modo tale da proteggerla, per cui se io sono più scrupoloso eviterò di cadere nel lassismo, cioè, quindi diventare scrupolosi per non cadere nel lassismo, insomma, per evitare Scilla cado in Cariddi, cioè alla fine uno dice, ma guarda che ritrovate equilibrio, non puoi decidere di diventare scrupoloso per non rischiare di infrangere la legge, devi essere libero di fronte alla legge, la legge non può essere qualcosa che ti tarpa le ali, che ti impedisce di volare, è qualcosa che ti aiuta a volare, devo essere un po' come delle ali. E allora Gesù dice, la legge e i profeti fino a Giovanni, cioè fino a quel tempo, fino a Giovanni, Giovanni è l'ultimo dell'Antico Testamento ed è il primo del Nuovo, e quindi la legge arriva fin lì, con Gesù si gira pagina, la legge e i profeti fino a Giovanni, dopo invece comincia con qualcosa di nuovo, da allora in poi viene annunciato il regno di Dio. E che cosa bisogna fare per essere nel regno di Dio? Bisogna sforzarsi di entrarci, cioè di far fatica. Il regno di Dio non è qualcosa che ti cade giù come la neve o come la pioggia. Ognuno si sforza di entrarvi. Anche qui c'è uno sforzo quotidiano. Non dice ognuno si è sforzato di entrarvi e quindi una volta basta, no, è lo sforzo di ogni giorno, non sei mai sicuro se sei dentro, mentre la legge ti dava delle sicurezze, pensate ai due figli dalla parabola, il figlio che esegue la legge è un figlio sicuro, ricordate il capitolo 18 che vi ho citato, dei due che salgono al Tempio a Gerusalemme a pregare, quello che dice, io ho osservato tutto, ho osservato il digiuno due volte alla settimana, ho pagato le decime di questo, di questo, di questo, quindi la legge che diventa come una specie di garanzia. Gesù dice, ebbene, la legge ha dato delle garanzie fino a Giovanni, da ora innanzi, mi spiace, ma la polizza d'assicurazione è stata bruciata, da ora innanzi si sforza ogni giorno, non esistono delle garanzie, non esistono delle possibilità di essere a posto, ogni giorno tu devi giocarti sull'amore. Ogni giorno devi mettere in discussione la tua libertà, ogni giorno devi decidere da che parte stare, non è qualcosa che è già giocato, che è già stato stabilito. E poi aggiunge altra frase che non c'entra apparentemente niente, è più facile che passino il cielo e la terra, anziché cada un solo trattino della legge. Allora, sembra quasi smentire quello che dicevo prima. Come? La legge arriva fino a Giovanni, poi arriva il regno e bisogna entrarvi, poi dice, adesso però, prima dice, ma ormai la legge, no, perché? È una frase che è collegata perché c'è la parola legge e quindi San Luca ha messo in mezzo, no? Ha fatto un elenco di detti per assonanza, come vi dicevo prima, c'è una parola che si ripete e tu, tac, lui li ha messi dentro, un po' di frammenti, è come se uno raccoglie un po' tutte le briciole, i pezzi di pane sparsi per la casa e li mette lì, e San Luca mette lì. E quindi, in realtà, vuol precisare quello che è stato detto prima, è cominciato il regno, devi sforzarti di entrare, ma attenzione, ricordati che scegliere Gesù non vuol dire rinunciare alla legge, ma vuol dire interiorizzare la legge. La legge non è stata soppressa, ma è stata interiorizzata. Per cui, quella finezza che ti si esige, che ti si esigeva nella legge, deve diventare una finezza interiore ormai. Se hai scelto Gesù, non hai scelto di andare contro la legge, ma hai scelto di arrivare alle radici della legge, per cui la legge diventa radicale, ecco nel senso della radice, radicalità. Quindi Gesù ti porta alla radicalità della legge, per cui niente deve cadere, perché la legge è il progetto di felicità che Dio ha su di te, e quindi se tu la osservi troverai la felicità, se non la osservi sarai triste, sarai nella tua desolazione, nel tuo fallimento. Per cui nemmeno un trattino, siamo sempre in quella finezza, quella fedeltà integrale di cui parlavamo prima, no? E poi conclude un'altra frase, che cosa c'entra anche questo non si sa bene, perché adesso si parla di moglie, siccome la legge diceva anche di ripudiare la moglie, allora lui cambia, chiunque ripudia la propria moglie ne sposa un'altra commette adulterio, chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. Vedete che proprio non c'entra niente con tutto quello che è stato messo prima, no? Se notate sono tutte frasi giustapposte. Sotto, adesso qui le ultime tre frasi sono sotto il titolo, potremmo dire legge, no? Si parla di legge, vabbè, nella legge si dice anche di adulterio. Allora, siccome a San Luca dice, mica che qualcuno pensi che Gesù ha abolito la legge, per cui no, attenzione, guardate che l'adulterio comunque rimane un male. Anche se la legge dice che tu puoi ripudiare la moglie, attenzione, non si può ripudiare la moglie, perché l'amore è integrale, è totale, è pieno, siamo ancora nella pienezza, non puoi amare un po'. Se ami una donna o un uomo e lo ami per sempre, e lo ami integralmente, non puoi dire, ma adesso basta. Se dici adesso basta, non è un amore pieno, è un amore spezzato, è un amore a metà. L'amore o c'è ed è tutto, o non c'è e non c'è, e non c'è niente. Non esiste un amore a pezzi, è come la vita, uno non può essere vivo un po', o sei vivo o sei morto, ma sono un po' vivo, no, sono, questa è una necessità, l'amore è una realtà totale, totalizzante, e allora anche qui c'è questa sottolineatura, non puoi ripudiare tua moglie e sposarne un'altra, è un adulterio. Cioè è un tradimento di quell'amore che tu avevi giurato come pieno, perché hai scelto Dio come amore. E chi sposa una donna, naturalmente anche il marito, è la stessa cosa, San Luca sta scrivendo per mogli e per mariti, per dire che alla fine quello che vale per l'uno vale per l'altro, cioè l'amore è un amore pieno, totale, la fedeltà deve essere integrale. Ecco, io credo che al di là di questo non potrei dirvi, cioè sono frasi che su cui ognuno di noi deve meditare, ma al di là di tutto io credo che dobbiamo interrogarci su come sia la mia fedeltà al Signore, com'è la mia fedeltà, è una fedeltà in certi momenti, è una fedeltà in certe scelte, è un fare le cose a più presso a poco, oppure è una cosa, è una fedeltà, è un fare le cose bene, quindi è una fedeltà che si gioca nel piccolo, una fedeltà che diventa attenzione al particolare, e quindi anche le piccole cose, non c'è bisogno di fare, di giocare l'amore nelle grandi scelte, anche un sorriso è amore, anche una parola incoraggiante, anche uno sguardo, anche una carezza. Ah, oh, ma sarà mica lì? Eh no, l'amore si gioca su queste cose, l'offerta di un fiore, l'ascolto di una persona pedante, sono tutti gesti d'amore. Quindi è questo giocarsi fino in fondo. Ecco allora la fedeltà integrale su cui noi penso dovremmo continuamente interrogarci, perché la nostra vita rischia di essere continuamente invece polverizzata in mille cose. Alcune, chiamiamole così, virgolette, religiose o evangeliche, altre invece laiche, virgolette. Non esiste. Nel Vangelo, nella vita cristiana, non esiste il laico e il religioso, esiste il cristiano e basta. Perché Cristo era ed è fedele al Padre in ogni cosa. Quando era sveglio, quando dormiva, quando predicava, quando lavorava, quando camminava. Sia che mangiate, sia che dormiate, sia che beviate, tutto fate nell'amore del Signore, dice Paolo. Ecco, il vivere questa integralità, questa pienezza. Il cristiano è una persona unificata, non è una persona fatta a pezzi. Quindi trovare l'unità della vita è importante. E credo che sia la grazia che possiamo chiedere al Signore, questa integralità, questa unificazione della vita, che ci dà un senso di compattezza, di serenità, di semplicità, di contentezza dentro. Quando una vita è unificata e non è spezzettata, ti senti bene con te stesso, perché stai facendo, vivi tutto sotto lo sguardo, sotto l'amore di Dio, e nell'amore di Dio, e questo ti dà uno slancio e una gioia diverso, con tutti i problemi che ci sono, non è che non ci sono, però li vivi in maniera diversa. Credo che sia una delle grazie che noi dovremmo domandare, visto che viviamo in questo mondo che facilmente ci porta a questa dissipazione, a questa polverizzazione anche della nostra persona. Persone spezzate, persone fatte a pezzi, divise in frammenti, frammentate.